Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
La cannabis resta la droga più consumata dagli europei, seguita da sostanze stimolanti come le anfetamine, l'ecstasy e la cocaina. Non diminuisce invece il rischio eroina. È quanto emerge dalla relazione annuale 2008, evoluzione del fenomeno della droga, e questa ricerca è stata presentata a Bruxelles venerdì scorso dall'Agenzia Europea delle Droghe. Buongiorno, Emanuela Campanile al microfono. Parliamo dunque di Europa e allarme droga, una realtà globale che globalmente deve essere combattuta, almeno questo è l'obiettivo dell'Unione Europea in prima linea nella lotta alla droga. E non a caso abbiamo come primo ospite della puntata di oggi l'onorevole Mario Mauro, vicepresidente del Parlamento Europeo. Onorevole, buongiorno, grazie.
Buongiorno.
Sono dati abbastanza sconcertanti, ovviamente adesso noi non ci incaglieremo nelle percentuali e nei numeri, ma cerchiamo un attimo di capire allora che tipo di situazione sta vivendo l'Europa, sempre per quanto riguarda la droga, e quali sono le misure a cui accorrere e che, per le quali l'Unione Europea sta combattendo.
Sì, guardi, in generale dall'analisi fatta insieme al direttore dell'Osservatorio e in Commissione Libertà Civili del Parlamento Europeo, quel che abbiamo rilevato è che da un lato l'uso di droghe è in Europa sostanzialmente all'apice storico, dall'altro allo stesso tempo il consumo sembra essersi stabilizzato. Quindi cosa vuol dire? Che è stabilizzato ma a un livello altissimo. Tant'è che, senza appunto incagliarci nelle cifre, ma rimane il fatto che un morto all'ora è a causa della droga nel 2008. Abbiamo quindi un'incidenza che va tra i 7.000 e gli 8.000 europei deceduti a causa di overdose. Se a questo aggiungiamo che il costo sanitario legato alla droga e al consumo delle droghe è di 60 euro all'anno per ogni cittadino europeo, parliamo di 530 milioni di persone, ci rendiamo conto dell'imponenza del fenomeno e vorrei dire anche dell'incidenza che questo fenomeno ha sull'aspetto educativo. Questo è un dato che mi piace sottolineare. Se la cannabis è quotidianamente consumata da più di 4 milioni di persone, se l'eroina ha visto ulteriormente incrementarsi il consumo, ma soprattutto la cocaina è diventata, diciamo, un'eventualità per circa 12 milioni di europei, vuol dire che è endemico più ancora che il consumo delle droghe, l'emergenza educativa che la fonda. E questo forse è il vero giudizio che poi fa da sintesi all'imponente documentazione provvista dall'Osservatorio per le droghe.
Onorevole, lei dunque ci sta dicendo che in realtà il problema droga non si deve analizzare da solo, scollato da un'altra serie di realtà come ci suggeriva l'educazione, quindi significa che molti sono i problemi connessi alla realtà droga?
L'utilizzo della droga è banalmente un'operazione di sostituzione di senso, starei per definirla, no? Se io ho ragioni positive per vivere la mia vita, per mettere su casa, per mettere su famiglia, per mettere al mondo dei figli, non ho bisogno di fuggire dalla realtà e di rifugiarmi in un surrogato del significato della realtà stessa. Se per me l'esperienza della scoperta del significato della realtà fa parte della vita e di quello che la vita mi ha portato in dote, magari la positività di una tradizione, magari la bellezza dell'amicizia, non ho necessità di drogarmi. Dove nasce l'utilizzo della droga? Dove c'è lo smarrimento del senso, dove c'è la fatica della vita intesa non come tensione positiva, ma come annichilimento della speranza. E questo rimane il vero motore di tutto. Poi evidentemente c'è anche un circuito criminale che approfitta di questa condizione di smarrimento e costruisce su questo il suo business, però il livello della repressione sganciato dalla capacità di dire ad una generazione che sta, diciamo, in qualche modo vendendo se stessa prima ancora che mettendo a repentaglio la propria incolumità, questo credo rimanga al fondo della questione.
Senta, onorevole, vorrei citarla perché ho trovato, mi corregga eventualmente, una sua dichiarazione. Chiunque voglia creare l'Europa del futuro senza Dio vuole farla contro l'uomo. Una dichiarazione che è stata rilasciata durante il ormai famosissimo meeting di Rimini di quest'estate. Si pensa a un'Europa senza Dio, però contemporaneamente l'Europa sta cercando una cultura alternativa alla droga. E allora, come vicepresidente del Parlamento europeo, la sua posizione?
Ribadisco quello che ho sostenuto anche in quella circostanza, cioè non c'è alternativa a un'ipotesi che manchi del significato della vita. Dio che cos'è? È l'affermazione nel mondo di una speranza, cioè di una ragione che, prendendo coscienza della fatica, del male, del difetto che è nella natura umana, la salve, la redime. Allora, pretendere di fare una società e quindi un'Europa, quel progetto politico che chiamiamo Europa Unita, senza Dio, che cosa vuol dire? Vuol dire pretendere di farla riducendosi a pensare che l'uomo è risposta a tutto, che l'uomo abbia in sé la possibilità di compiere l'esperienza dell'umano e del desiderio. Tutte le volte che l'uomo si rende conto che questo non è possibile, che non è vero, che da solo non ce la fa, o trova realmente qualcosa di più potente o si rifugia in un surrogato. E il fatto di drogarsi a che cosa concorre? A dimenticarsi di se stessi, a dimenticarsi il vuoto che si ha dentro, il bisogno che questo vuoto sia compensato da una presenza vera e certa che ci riconduce alla sfida della vita.
Forse sono troppo ottimista, ma lei pensa che questa ricerca dei numeri così drammatici possa far riflettere l'Europa sulla possibilità di accettare Dio nel suo futuro?
Chi guarda questi numeri con onestà, con amore profondo al destino di una generazione, non avrà problemi a comprendere quello che c'è in gioco e quale apertura vada riconsiderata per poter far evolvere in positivo la nostra società. Molto spesso però la lettura di questi numeri viene accompagnata da una visione, sarei per dire, rassegnata, come se 4 milioni di drogati e 4 milioni di persone che vanno in chiesa la domenica siano la stessa cosa, e invece non è la stessa cosa, perché sono persone che hanno uguale dignità. Ma il vantaggio che alcuni di essi conseguono è quello, attraverso un incontro vero, di poter andare al fondo e alla verità di se stessi. Lo svantaggio di cui gli altri sono fatti oggetto è che, nell'illusione di poter dimenticare i propri problemi, finiscono con crearsene uno più grande di tutti, cioè la perdita della coscienza e poi la perdita della vita.
Vorrei presentare ai nostri ascoltatori e all'onorevole Mario Mauro il presidente della Croce Rossa Italiana, dottor Massimo Barra. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Ricordo che stiamo parlando della relazione annuale 2008 sull'evoluzione del fenomeno della droga, presentata venerdì scorso a Bruxelles proprio dall'Agenzia Europea delle Droghe. Il dottor Massimo Barra è un invitato speciale in questo senso, perché nel 1976 fondò la comunità terapeutica Villa Maraini di Roma, queste strutture e servizi per la cura e la riabilitazione delle tossicodipendenze. Allora, dottor Barra, dalla relazione i numeri sono sconcertanti, si parla di 7-8 mila decessi associati al consumo di stupefacenti ogni anno. Il punto di vista della sua esperienza di fronte a un fenomeno, lo dicevamo, così globale e che richiede o richiederebbe una soluzione altrettanto globale.
Sì, ma questi numeri non ci meravigliano affatto, perché essendo gente di strada e di terreno sappiamo benissimo qual è la realtà del consumo di sostanze in Italia, e avendo esperienze internazionali col movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa in tutte le parti del mondo, e non solo nelle parti sviluppate. Adesso il miglioramento di alcuni parametri economici in Africa, che ha portato poi a degli effetti collaterali dannosi come la crisi alimentare, ha portato maggiore disponibilità di soldi e quindi ha portato anche a un afflusso di droga che prima transitava per l'Africa senza essere consumata lì, adesso è consumata anche lì con grande preoccupazione. Ha di fronte a questa emergenza, o comunque di fronte a questo scenario così drammatico, perché comporta sofferenze, pene, per milioni di persone, non solamente i consumatori di sostanze, ma anche il loro ambiente, la gente che li circonda, i familiari, i partner, gli amici, e in una grande sofferenza, mi sembra che la risposta della comunità internazionale sia una risposta limitata, dogmatica, che oscilla tra azioni di conversione delle culture, che a me mi ricordano più il ragazzino di Sant'Agostino che voleva vuotare l'oceano col suo secchiello, e azioni focalizzate sulla repressione tout court, sullo sbattere in galera i consumatori, con una stigmatizzazione che noi diciamo uccide più delle sostanze stesse.
Onorevole Mauro, si ritrova nelle parole di Barra la realtà?
Senz'altro, perché il fenomeno droga è un fenomeno estremamente complesso, e come ho avuto modo di accennare prima, anche il mio modo di vedere intende privilegiare un'azione integrale in cui sia il fattore repressivo sia il fattore, diciamo, cui faceva cenno il dottor Barra, che pure è presente nell'articolato di alcuni progetti a carattere internazionale, soprattutto penso all'azione delle Nazioni Unite a cavallo degli scorsi anni in ordine alla possibilità di riconvertire delle culture, è solo un aspetto di quello che dovrebbe essere una risposta integrale. La verità è che l'esperienza di molte comunità ci ha insegnato che farsi carico della condizione del drogato vuol dire farsi carico del suo problema come essere umano, e quindi di tutto quello che a questo è collegato, e piegare l'organizzazione della società e delle strutture delle istituzioni a questa diciamo lettura del fenomeno. Questo vuol dire avere la duttilità di riconvertire anche abbastanza spesso la propria organizzazione magari sanitaria e sociale per poter essere adeguati e anche essere più efficaci dal punto di vista, come ricordavo prima, di un intervento di natura educativa. Io credo peraltro che proprio quelle organizzazioni che sono sul terreno debbano fare strada in questo senso e indicare la rotta. Non dimentichiamo che le istituzioni sono frutto di un patto di libertà, cioè sono garanti della vita, dello sviluppo, della felicità dei cittadini, sono garanti, non padroni, e quindi in qualche modo sono chiamati a servire il meglio delle esperienze che nella società si formano, perché queste possano essere luce affinché le istituzioni siano capaci di mettere tutto il peso di cui sono capaci sulla stessa mattonella.
L'onorevole Mauro ci spiegava l'importanza degli operatori, di coloro che agiscono sul territorio e che danno proprio il loro tempo per cercare di arginare, recuperare dunque i ragazzi dal tunnel della droga. Ma allora a questo punto chiedo al dottor Barra se davvero c'è spazio di ascolto per gli operatori.
Ma guardi, lo stigma e la discriminazione sono malattie infettive, non colpiscono solamente i tossicomani, ma anche chi ha la buona idea o pessima idea di prendersi cura di loro, i quali o entrano in un circuito virtuoso di natura economica, come alcune esperienze ci insegnano, oppure sono destinati a vita grama, a vita molto grama. La maggior parte degli operatori che lavorano a Roma nel settore dell'antidroga non prende lo stipendio alla fine del mese, lo prende con mesi di ritardo. Questo è il leitmotiv di Villa Mareini, che è il più grande centro antidroga d'Italia, l'unico aperto 24 ore su 24, perché anche le comunità terapeutiche sono aperte, ma per chi sta dentro, non per chi sta fuori, che vicaria le inefficienze dei CERT e dei servizi pubblici che fanno orario di ufficio, perché devono far timbrare il cartellino più che dare assistenza alle persone che soffrono, specialmente durante i weekend, e che non riesce mai da 30 anni a pagare gli stipendi alla fine del mese. Questa è la dura realtà, quindi servirebbe una mano sulla coscienza e considerare che curare i tossicomani è un bel investimento per un paese, che le spese per questa attività sono spese bene, perché noi abbiamo la consapevolezza che non esiste tossicomane che sia irrimediabilmente perso, perché abbiamo visto delle resurrezioni incredibili, gente che è passata dall'essere forza del male a forza del bene, e sicuramente l'unico limite è l'irreversibilità, e cioè la morte, o la malattia che porta inevitabilmente a morte, ma c'è moltissimo da fare, e questo è un investimento che lo Stato dovrebbe fare mettendosi una mano sulla coscienza. Devo dire che le maggioranze si sono alternate di destra e di sinistra, ma noi non abbiamo avuto nessun cenno di attenzione a queste persone che certe volte sono eroiche nel vicariare le inefficienze ben conosciute del sistema pubblico italiano.
Onorevole, io non so se lei vuole aggiungere qualcosa.
Ma guardi, le cose che dice Barra sono delle cose molto importanti. Io mi voglio permettere, perché il passaggio che lui faceva su governi di destra e di sinistra che nel nostro paese si sono alternati senza arrivare ad essere decisivi per il nodo della questione, lo vedo in questi termini. Bisognerebbe avere da parte di chi governa la cosa pubblica la consapevolezza di comprendere che l'impostazione di un'organizzazione di risposta a problemi di carattere sociale concepiti in ordine alla rendita politica non potrà mai funzionare. E fallimentari in questo senso sono state le esperienze dei CERT. Cioè, il problema di fondo è che se io penso che l'organizzazione dello Stato deve potersi fare tutto a tutti, senza capire che la specificità di un'esperienza nasce spesso dal dramma, e che quindi chi ha avviato esperienze pilota nel campo del recupero del tossicodipendente non necessariamente può essere inquadrato in un'azione dello Stato. Ma non di meno per questo lo Stato deve avere il meno nel suo sostegno, perché facendolo altro non fa che essere se stesso, garante e non padrone della vita dei cittadini.
Certo, certo.
È quell'aspetto di cultura di sussidiarietà che noi nell'arco di tutti questi anni abbiamo voluto sottolineare appunto chi si è alternato tra maggioranza e opposizione, partito peraltro che in questo momento governa, è quello di cui faccio parte, quindi sono ben consapevole che continuare a predicare libertà e sussidiarietà nell'organizzazione della risposta alla lotta alla droga procrastinare, diciamo, il morbo dello statalismo non è di buon aiuto a quello che è il cuore di questa causa. Cioè la risposta passa effettivamente attraverso questo. Ci sono persone che a questo mondo si sono presi una croce. Allora non mettiamone addosso un'altra. Si sono presi la croce di aiutare chi è in difficoltà e chi si droga. Non gli puoi mettere addosso la croce di considerarli i paria del sistema che dà risposta a questo fenomeno. Certo. Perché peraltro chi a monte, cioè chi tramite la struttura della mano pubblica provvede a questo fenomeno, finisce col farlo attraverso un meccanismo di formalismo burocratico che lo rende incapace di essere effettivamente provvidenziale. Questo è il cuore del problema, e l'impegno europeo, che non ha direttamente controllo dei sistemi sanitari e di socioassistenziali dei diversi paesi, è proprio attraverso l'osservatorio dire: guardate, le condizioni sono queste, le situazioni sono queste, allora forse vuol dire che le soluzioni messe in campo finora sono farraginose. Puntiamo su altro, e quando dico su altro intendo dire esattamente quelle realtà come quelle create e anche, credo, a tutto campo a 360 gradi sostenute dal dottor Barra.
Io ringrazio davvero il vicepresidente del Parlamento europeo, l'onorevole Mario Mauro. Grazie per essere stato con noi, ci ha proprio regalato il suo tempo, so che è impegnatissimo, così come il dottor Massimo Barra, a cui chiedo di concludere, non perché voglio essere ottimista a tutti i costi, ma con una nota che possa comunque aprire uno spiraglio verso la speranza, altrimenti...
Sì, innanzitutto ringrazio il vicepresidente del Parlamento europeo per queste sue parole molto apprezzate. La Croce Rossa è impegnata in tutto il mondo con una campagna che si chiama Rome Consensus per una politica umanitaria sulle droghe, il cui documento di base è stato firmato da oltre 120 società nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa del mondo. La nota di speranza è che le Nazioni Unite, che insomma hanno giocato un ruolo parziale in questo fenomeno nel passato, sembrano oggi molto più aperte a queste istanze della società civile e degli organi come la Croce Rossa, ausiliari dei poteri pubblici. Proprio oggi io ho scritto a Antonio Costa a Vienna per felicitarlo di una iniziativa nuova che è stata presa dal sistema delle Nazioni Unite. Probabilmente non è estranea a questo la storia personale di Ban Ki-moon, che è il segretario generale delle Nazioni Unite, che viene proprio dall'esperienza di essere stato un giovane di Croce Rossa. E se voi andate a leggere il messaggio al mondo che ha fatto il 29 giugno in occasione della giornata mondiale della lotta alla droga, beh, ci sono degli accenti completamente nuovi e c'è tantissimo da fare. E noi vorremmo impegnare, stiamo facendo addestramento di tutte le società di Croce Rossa del mondo per una politica umanitaria, perché c'è molto da fare per prevenire gli effetti collaterali di una repressione che non distingue il buono dal male e le vittime dagli aggressori.